Mentre trascorrevo il mio tempo riflettendo sul tema, chi ha visto fuori sa che toccherò una seconda parte dell'argomento del frutto dello spirito riferito all'autocontrollo, mi rendevo conto della grandezza dell'opera di Dio per mezzo della potenza dello Spirito Santo che può fare nella nostra vita, può operare quelle trasformazioni di cui tutti abbiamo sicuramente profondamente bisogno. E questo è un altro modo per celebrare Dio. Celebrare per l'opera che per mezzo dello Spirito Santo opera, può operare, vuole operare nella nostra vita. Prima di entrare con qualche breve collegamento alle cose condivise, agli argomenti condivisi la domenica scorsa, volevo fare una precisazione su una particolare che ho detto domenica scorsa. Quando parlando dello spirito di timidezza, no, pardon, scusate, dov'era quel punto lì? Oh mamma. Ah, ecco qua. Quando parlavo degli effetti che possono produrre delle frasi come sei un buono a nulla, cerca di essere all'altezza, eccetera, eccetera, avevo anche indicato come frase una frase che detta nel modo giusto è fondamentale, cioè devi dare il meglio di te. Cioè, voglio correggere se qualcuno ha interpretato male questo come una cosa da non dire assolutamente perché si fanno dei danni. No, non è così. È un incoraggiamento importante che può essere dato. Ciò che può rendere male questo è quando viene detto con uno spirito che schiaccia, con uno spirito distruttivo. Volevo precisare questo particolare per evitare che magari qualcuno abbia detto, non possiamo dire ai nostri figli di dare il meglio di sé, non è questo che intendevo. Bene, detto questo, ci confrontiamo ancora con questa parola autocontrollo. Allora, i passi che abbiamo considerato l'altra volta, quindi faccio velocissimamente un excursus, sono ovviamente quello di Galati 5, quando l'Apostolo Paolo descrive il frutto dello Spirito, ormai dovremmo saperlo ormai a memoria, recitandoli tutti, ma non per recitarli, per averli fermi nella nostra mente. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Poi abbiamo fatto riferimento a Pietro, quando scrive nella sua seconda epistola, aggiunge alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza. Poi il riferimento al Proverbi, Proverbi 16, chi è lento all'ira vale più di un prode guerriero, chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. E ancora un altro passo dei Proverbi, l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. Partendo da questi passi e osservando un po' come le altre versioni italiane e non della Bibbia, usavano, che parola usavano, in parallelo all'autocontrollo, siamo arrivati a definire l'autocontrollo come la padronanza di sé e delle proprie azioni per contenere nei giusti limiti e nei giusti spazi i nostri naturali bisogni, descrivendo poi quali sono questi bisogni. E a questo punto il frutto dello Spirito Santo riferito all'autocontrollo è l'effetto di un impegno disciplinato a ubbidire ai comandamenti di Dio. Si realizza in modo progressivo, non è una cosa puff, che di colpo con la conversione impariamo, ma si realizza in modo progressivo con il costante rinnovamento della mente. Abbiate la mente di Cristo. E con il controllo della parte spirituale sulla parte fisica e sensuale di ciascuno di noi. Ora, non bisogna mai separare la realtà naturale dell'uomo con la sua condizione di peccato. Se parliamo di questi temi, e scenderemo nel dettaglio, è proprio perché il peccato ha rovinato tutto. E quindi anche la nostra capacità di autocontrollo. E c'è un profondo bisogno dell'opera dello Spirito Santo per ricostruire ciò che è stato distrutto. E come ho detto prima, non è qualcosa di automatico, di immediato, ma è un lavoro profondo che lo Spirito Santo deve poter operare in noi, diventando lo Spirito Santo per noi la guida che ci mostra il cammino da seguire, ma al tempo stesso mettendoci in grado per seguirlo. Abbiamo visto che in riferimento ai bisogni abbiamo citato i giusti limiti, gli spazi, i giusti spazi, gli eccessi, le cose non lecite, domandandosi: ma chi è che stabilisce quali sono questi limiti? E la parola è una risposta scontata? Forse, ma non guasta mai ripeterlo. E voglio sottolineare, anche perché anche se queste cose le conosciamo perfettamente, ma voglio sottolineare a proposito della parola e di quello che la parola ci insegna, ci trasmette, quello che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro e l'Evangelista Giovanni dicono a proposito della parola. Quando Paolo sottolinea che ogni scrittura è ispirata da Dio, utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare. Lo sappiamo, certamente. Ma Pietro sottolinea che nessuna profezia venne dalla volontà d'uomo. Gli uomini hanno parlato da parte di Dio per mezzo dello Spirito Santo. E Giovanni, riportando le parole di Gesù, scrive: lo Spirito vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. Allora gettiamo dunque il nostro sguardo su come vivere la padronanza di sé. Entrerò su argomenti pratici, perché mi sono reso conto per me stesso che, fermandosi solo a delle definizioni teoriche, si dicono delle cose, forse saranno state cose interessanti, non lo so, però si rimane sempre a mezz'aria. Lo Spirito Santo non rimane a mezz'aria. Lo Spirito Santo lavora nel profondo per farci stare con i piedi per terra. Allora, i bisogni. Uno, e sorvolerò questi bisogni molto alla grande, perché sennò ci sarebbe da penetrare dentro. Allora, uno dei bisogni è il sonno. O no? Qualcuno afferma sonno, sì, quello per dormire. No, ho visto un viso di sorpresa. Sonno, dormire. Collegato al tempo. Allora, leggiamo qualcosa che dice: ma che cosa sta dicendo? Lo Spirito Santo, l'autocontrollo con il sonno. Allora, in Marco capitolo 1, versetto 35, leggiamo: poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si svegliò, non c'è scritto ma è evidente, si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. Qui entriamo nell'argomento. Se leggiamo in Giovanni capitolo 3, versetto 2, dove si parla di Nicodemo, viene detto che Gesù venne di notte, che Nicodemo venne di notte a Gesù. Allora viene identificato questo atteggiamento, sicuramente con ragione, che non voleva farsi vedere. Può darsi, ma il fatto che lui aveva dentro qualcosa di talmente forte non gli ha fatto dire ma no, me ne vado a dormire. No, di notte ha preso e è andato da Gesù. Gesù a un certo punto, quello che possiamo definire il momento, l'inizio del momento più drammatico della sua vita, lo leggiamo, Matteo 26 dal versetto 36. Gesù andò con loro, i discepoli, in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò ad essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me. Da una parte vediamo un Gesù, possiamo dire autodisciplinato, forse si suona un po' strana questa parola riferita a Gesù, autodisciplinato nel sonno e non dorme con passiva rassegnazione sugli eventi che gli si stavano prospettando. Quante volte diciamo, ma dormiamoci su. E dall'altra parte vediamo questi discepoli che si sono lasciati andare. Non sono stati capaci di. Certo, non mi sembra di vedere un rimprovero nelle parole di Gesù, piuttosto un senso di delusione, anche se probabilmente, anzi certamente era consapevole del fatto che i discepoli probabilmente non avevano afferrato tutta la gravità del momento. Quale insegnamento trarre? Tempo fa avevo letto di un'affermazione di un servitore di Dio che più o meno, la ricordo un po' così, ma affermava: ho la vita talmente piena di impegni e di doveri che trovo il tempo per pregare. Forse ci aspettavamo che dicesse che non trovo il tempo per pregare. No, no. Lui disse: sono talmente pieno di impegni e di doveri che trovo il tempo per pregare. Non me la sono più dimenticata, anche se quanto poi a metterla in atto è tutto un altro discorso. Allora l'autocontrollo, la padronanza di sé, sta nella equilibrata gestione, per quanto dipende da noi, dell'orologio della nostra quotidianità e dei nostri impegni, anche per quanto riguarda il sonno. Di riferimenti ce ne sarebbero altri, ma vado snello. Anche per quanto riguarda il sonno, affinché da prezioso amico ristoratore non diventi un nemico che distoglie dal vegliare. Mi fermo qui, credo che il senso, spero sia chiaro. Un altro bisogno nel quale, altro che se esercitare l'autocontrollo, la padronanza di sé, è il mangiare e il bere. Come vedete, la parola entra nel pratico. Noi non possiamo rimanere a mezz'asta, a mezz'aria, così. Allora, vediamo cosa dice Romani 13, l'Apostolo Paolo in Romani 13 al versetto 13. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, cioè alla luce del giorno in modo che si veda, senza gozzoviglie e ubriachezze. Lo stesso discorso lo riprende Pietro, capitolo 4, versetto 3, quando dice: basta già il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, eccetera, eccetera, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie. Qui c'è un connubio di eccessi, spesso accompagnati da altri vizi distruttori. Ma è interessante notare come nella scrittura l'ubriachezza, cioè il bere, sia nominato direttamente o indirettamente molte più volte del gozzovigliare, cioè dell'esagerare del mangiare. È evidente la ragione. Gli effetti dell'alcol, anche poco, portano alla dissolutezza. Cosa dice l'Apostolo Paolo alla lettera agli Efesini, al capitolo 5? Non vi inebriate di vino, porta alla dissolutezza. Ma qual è il limite? Ecco che sorge questa domanda. Il limite nel mangiare e nel bere, oltre il quale si scivola negli eccessi. A dipende da uno quanto regge, quanto non regge, quanto siamo bravi. Non che sia del tutto fuori luogo un'affermazione del genere, ma insomma, non facciamola diventare una scusante. È chiaro che un metro di riferimento ovvio è il momento in cui gli effetti della perdita di controllo di se stessi si manifestano con parole senza senso, che comunque possono essere anche detti a mente lucida, attenzione, o con atteggiamenti sgradevoli che possono anche essere fatti indipendentemente dal fatto che si sia o non si sia sotto il controllo dell'alcol. Quindi non sono solo attribuibili a questa situazione, sia chiaro. È qualcosa di progressivo comunque. È strano che sono sempre gli altri ad accorgersene prima dell'interessato o dell'interessata, che potrebbero anche non accorgersene affatto. Questo è un aspetto del problema, ma ci sono altre situazioni in questo ambito dove la padronanza di sé gioca un ruolo fondamentale. Cosa dire del mangiare e del bere incontrollato come effetto di disagi psicologici o morali o disagi sentimentali o disagi relazionali? E poi c'è anche un altro aspetto dove l'autocontrollo, la padronanza di sé in questo ambito deve essere considerata. Cosa succede quando delle situazioni improvvise, particolari, ci costringono a saltare il pranzo o la cena? In che senso? Vi è mai successo che state per mettervi a tavola o siete già a tavola, magari con ospiti o da ospitati, e si crea una situazione di emergenza? Qualcuno che vi chiama, che ha disperatamente bisogno di aiuto di qualunque genere, non scendo nel dettaglio. Quindi una situazione improvvisa, sgradevole se vogliamo, più che sgradevole direi imbarazzante, la padronanza di sé cosa fa? L'autocontrollo cosa fa? La ignoro. Sono a tavola, ho gente intorno a me. Oppure, vabbè, aspetto la fine del pasto, poi vediamo cosa fare. Oppure pianto tutto e tutti e vado dove probabilmente c'è bisogno di me. Marco, l'Evangelo di Marco al capitolo 3, versetto 2, no, versetto 20, scusate, Leggiamo in riferimento a Gesù. Poi Gesù entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo. Quindi fino a quel momento la folla aveva attorniato Gesù. Quindi Gesù probabilmente era anche stanco, visto che Gesù era anche perfettamente uomo. Così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. Vedete che quello a cui ho fatto cenno non è una cosa così fuori. Gesù le ha vissute queste cose. Giovanni capitolo 4, versetto 5, troviamo Gesù seduto vicino a un pozzo che stava aspettando qualcuno che tirasse sull'acqua. I discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Gesù aveva sete e aspettava che qualcuno arrivasse e tirasse su il secchio, non so in che modo. Ecco. Arriva una donna samaritana, e ovviamente attrezzata per prendere l'acqua dal pozzo, e Gesù le dice: dammi da bere. Sappiamo com'è andata. Ma tu vieni a chiedere, giudeo viene a chiedere dell'acqua a un samaritano, e sappiamo che cosa è successo. La sete di Gesù è passata in secondo piano. Credo che queste cose a me hanno fatto riflettere, mi fanno riflettere queste cose. E allora mi chiedo come mettere in pratica in questo ambito quanto Paolo afferma in Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 12. Lo troviamo. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Chiaramente il significato è molto ampio, non si riduce a questo. Ma come vederlo, se vogliamo vederlo in questo ambito che ho descritto? Passiamo oltre, anche se l'argomento è ampio. E adesso scusate, ma vi faccio saltare sulla sedia. Allora, stiamo parlando di bisogni legati all'autocontrollo, il sesso. L'argomento scotta. Certo che la domenica mattina al culto parlare, insomma. Sinceramente mi sono messo un po' in crisi per questo, poi ho detto: ma stiamo scherzando? È qui che se ne parla. Però è un argomento che scotta, per cui si cerca di non parlarne troppo. Ma c'è da chiedersi perché uno dei doni più belli che Dio ha fatto alla coppia è diventato un tabù, al punto che il Cantico dei Cantici, quindi stiamo parlando della Bibbia, è visto come un libro scomodo, di cui non parlare affatto, oppure un libro da spiritualizzare, oppure da interpretare in modo allegorico, per non voler cogliere e vivere quello che realmente vuole trasmettere. Non scendo in dettagli per non imbarazzare nessuno, ma occorre capire, proprio alla luce dell'essere padroni di sé in riferimento ai propri bisogni, capire dall'insegnamento di Gesù e di tutta la Bibbia quali sono i sì e i no, i giusti e legittimi ambiti dove vivere la sessualità così come Dio lo ha previsto e voluto, e quindi come gestire in questo ambito la padronanza di sé. e su questo argomento se ne insinuano anche nelle chiese di opinioni discordanti, che più o meno tacitamente si tollerano, o forse si giustificano, forse solo per non affrontare un tema così delicato. Quanta influenza subiamo dalle distorte correnti di pensiero che girano e che si insinuano anche negli evangelici, creando confusione, incertezza, atteggiamenti di permissivismo e tolleranza, facendo perdere di vista la centralità dell'insegnamento e della volontà divina. Quante coppie cristianamente sposate vivono male la sfera sessuale proprio perché influenzate negativamente? Da una parte si è perso o non viene sufficientemente sottolineato il senso biblico della santità del sesso. E dall'altra si viene condizionati dalle infinite distorsioni di pensiero che mostrano il sesso come qualcosa di peccaminoso, o all'opposto si è sollecitati da stimoli ingannevoli che fanno deviare dalla verità. Come si fa a gestire la padronanza di sé o l'autocontrollo in questo ambito quando non ci sono chiari i parametri e l'ambito in cui la parola lo colloca? Sono ricorrenti le parole di Gesù, così come in tutta la Bibbia, gli insegnamenti che mettono in guardia dalla fornicazione, dall'adulterio, dall'omosessualità, tutte disastrose minacce alla purezza e bellezza del matrimonio. E quanto sono severe le condanne di Dio, altro che libertà di costume. Oggi è ormai una normalità la convivenza. Come la vediamo alla luce della santità divina? Come controlliamo il nostro pensiero su questo? Come la consideriamo rispetto a tutti gli insegnamenti biblici sulla santità del matrimonio? L'esercizio dell'autocontrollo, della padronanza di sé, vedete quanto è importante il lavoro dello Spirito Santo per il suo frutto. L'esercizio dell'autocontrollo, della padronanza di sé sulla sessualità va vissuta all'interno del matrimonio attraverso un comportamento di profondo rispetto tra i coniugi. È molto bello leggere quello che Paolo scrive in Prima Corinzi al capitolo 7, al versetto 3, dove proprio sottolinea la complementarietà e la reciprocità sessuale. Leggiamo. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. La gestione dell'autocontrollo. C'è dell'altro e riguarda il nostro modo di conseguenza, il nostro modo di pensare, di affrontare, di parlare di questo tema, le nostre opinioni, i nostri discorsi sui pensieri correnti, sulle opinioni diffuse, sia all'interno del matrimonio che nei rapporti con gli altri, quando si affrontano questi temi. Abbiamo pronte in noi le argomentazioni di Dio per saper rispondere in modo adeguato a queste sfide? O ci lasciamo andare a ridere o più o meno a secondare o a tacere, perché non abbiamo la necessaria padronanza di noi stessi. Andiamo avanti. Un altro bisogno è il parlare. In qualche modo tutti abbiamo bisogno di parlare. E quindi l'autocontrollo nell'uso della lingua. Quanto è fondamentale e quanto è difficile l'esercizio dell'autocontrollo in questo ambito. Quanto può essere facile dire cose inopportune o fuori luogo, parlare nel momento sbagliato, non sapere discernere a chi ci stiamo rivolgendo e perché. La mancanza di riservatezza, mentire e così via. Vale la pena di ricordare gli ammonimenti, gli insegnamenti della parola per essere attenti alla padronanza di sé da esercitare sulla propria lingua. I passi sono diversi, non li leggo, a cominciare da Giacomo, che credo che conoscete, ma ce ne sono altri molto interessanti. Li troverete ricevendo il testo per email oppure nelle copie che poi vi darò. Però chiudo su questo tema, così, sul quale ci sarebbe ben altro da dire, con una domanda che pongo, attenzione, è una domanda che mi tocca e credo che ci tocchi. Gli altri ti considerano una persona affidabile, per cui si fidano di te? Sono portati a confidarsi sapendo di poter contare sulla tua discrezione, perché sai ben esercitare l'autocontrollo sulla tua lingua? È una domanda che io mi sono posto. L'ultimo aspetto, anche se ce ne sarebbero altri, è l'autocontrollo, la padronanza di sé per quanto riguarda il tenore e lo stile di vita. E qui di esempi scritturali ce ne sono tanti. Questo può riguardare, ad esempio, il lavoro, il mio rapporto con il lavoro, ma anche gli obiettivi e le priorità che orientano le scelte. Ci sono diversi modi per orientare la propria vita in riferimento allo stile di vita, al tenore di vita. E allora valuto se sono me stesso, se vivo con sobrietà, con equilibrio, con moderazione, adoperandomi con senso di responsabilità per ciò che mi occorre per vivere, tenendo conto di tutti i miei doveri e le relazioni, manifestando con un'attenta padronanza di me, che il frutto dello spirito in questo ambito anche è ben visibile. Oppure, e qui la padronanza di sé bisogna vedere dov'è, oppure mi affanno per avere sempre di più, per accumulare l'avarizia. La scrittura ne parla, ci mette sull'avviso. Oppure sacrifico o soffoco i rapporti con gli altri, arrivando persino a togliere loro il necessario per appagare i miei capricci, le mie voglie, i miei piaceri, egoismo. Oppure non riesco a esercitare un autocontrollo, per cui mi lascio andare a vizi e dipendenze con tutto lo sperpero che ne deriva, schiavitù. Oppure, qui andiamo avanti, mi lascio attrarre dal lusso, dalla vanità, dall'effimero. Do un esagerato e inopportuno valore all'esteriorità, all'appariscenza. Cerco di far di tutto per apparire, per essere accettato dagli altri. Autocontrollo. Uso ogni mezzo di cui dispongo per comperare l'attenzione degli altri. Seguo senza criterio o con un vuoto conformismo le mode in voga. Un esempio. Cosa penso del tatuarsi? So se la Bibbia dice qualcosa in proposito. Ma. Levitico 19, versetto 28. Ah, finalmente abbiamo scoperto qualcosa di nuovo. È tutto un discorso relativo a delle leggi morali e non solo. Non vi farete incisioni nella carne per un morto, e questo è un discorso. Né vi farete tatuaggi addosso. Io sono il Signore. Lo conoscevate questo versetto? Bene, chi non lo conosceva adesso lo conosce. Autocontrollo. Vedete quanti sono gli ambiti nel nostro stile e tenore di vita dove c'è bisogno, oltre che negli altri aspetti, di un profondo esercizio dell'autocontrollo frutto dello spirito. Che cosa fare dunque? Occorre sempre un attento esame per conoscere cosa ha da dire la parola in tutti questi aspetti e vedere come e quanto la visione biblica di queste realtà ci appartiene, dirige la nostra vita e controlla il nostro autocontrollo. È un gioco di parole, ma credo che il senso sia evidente. L'opera dello Spirito Santo non è astratta, non ci proietta in un mondo fantastico quanto irreale, non ci distacca dalla realtà della vita terrena. Il frutto dello Spirito è un'opera svolta dentro di noi e che produce appunto un effetto concreto e visibile nella quotidianità e non occasionalmente. È per questo che il frutto dello Spirito non è una opzione per il cristiano, anzi ne deve essere il segno caratteristico e la padronanza di sé, l'autocontrollo, ne è una delle manifestazioni. Se vi ricordate, quando avevo parlato della mansuetudine, avevo proiettato una preghiera. Ve la ripropongo. Padre Celeste, ti prego che oggi io possa vivere alla tua presenza e compiacerti sempre di più. Ti prego che oggi io possa conoscerti sempre di più, prendere la mia croce e seguirti. Ti prego che oggi io possa vedere accrescere in me il frutto dello Spirito, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ti prego affinché oggi io possa ricercare tutte queste cose e adoperarmi affinché esse crescano in me e diventino sempre di più una viva realtà. Amen.